Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Oltre 3.000 morti e quasi il doppio di feriti ad oggi la stima del terremoto in Myanmar. Le cifre sono della giunta militare che governa il paese, di cui circa la metà è però in mano a movimenti ribelli. Stabile il consumo di droga in Ticino, le sostanze più gettonate restano cannabis e cocaina, ma iniziano ad essere utilizzati anche crack e ketamina. 11 le morti per overdose. Più controlli e più efficaci è l'intento della riorganizzazione della FINMA, l'autorità di vigilanza sulle banche, che entra in vigore da oggi. Aumenta il valore dei beni russi congelati in Svizzera dopo l'aggressione all'Ucraina, hanno raggiunto i 7,4 miliardi, lo scorso anno sono stati scoperti nuovi conti. Per la nostra serie sulla situazione del lavoro in Italia, oggi avremo un approfondimento sulle morti sul lavoro, un fenomeno strettamente legato alla precarietà. E per lo sport calcio, il Lugano prova a ripartire dai Verdon per scacciare la crisi del 2025. Una donna è stata salvata dalle macerie questa mattina a Mandalay, l'epicentro del violento terremoto che venerdì ha colpito il Myanmar. Il bilancio è salito a oltre 2.700 vittime, con il passare del tempo si affievoliscono però le speranze di trovare altri superstiti e crescono le preoccupazioni per la crisi umanitaria. Vera Pellandini ha contattato poco fa Arnaud de Beck, il responsabile della delegazione del CCR a Yangon.
Allora, noi avevamo già dei team proprio all'epicentro del terremoto in Mandalay. Da lì abbiamo già potuto dare una prima risposta, appoggiata con un convoy che è partito da Yangon, arrivata la domenica, e da lì possiamo andare nelle zone più lontane, rurali, che sono difficili di raggiungere e che hanno perso mezzi di comunicazione. Ma in tutte queste zone vediamo le stesse scene di devastazione, di famiglie che cercano il fratello o la mamma, che hanno bisogno di tutto.
L'ONU denuncia una grave carenza di forniture mediche, anche di base. Sappiamo che mancano cibo, acqua, tende per accogliere i feriti, ma anche la popolazione. Oggi sul posto sono arrivate nuove squadre di aiuti internazionali, come ad esempio Médecins Sans Frontières. Ma per gli aiuti quali sono le difficoltà maggiori, tenendo conto anche della guerra civile?
La guerra civile che tocca tutto il paese e qualche delle zone del terremoto è una preoccupazione, non solo perché creava una situazione di bisogni umanitari che viene aggravata dal terremoto, ma che sono difficili da raggiungere per i conflitti che si sono svolgendo, ma anche per avere le autorizzazioni per andare in tutti questi posti.
Che lei sappia, ci sono ancora regioni non raggiunte dai soccorsi?
Le zone più lontane dai centri urbani non sono raggiunte ancora, ma come le costruzioni sono più basse, pensiamo che i bisogni umanitari non sono del stesso livello.
Sì, un'ultima domanda. Senta, l'OMS parla di 10.000 costruzioni crollate o danneggiate. La giunta oggi parlava di una stima di 3.000 vittime, però insomma ci sono un po' di dubbi sia sulla trasparenza, ma anche considerando le difficoltà a raggiungere appunto certe zone, quindi il bilancio potrebbe essere più grave. Lei che stima fa?
La ricerca di persone sotto i palazzi crollati sta per finire e che i numeri arrivano poco a poco con questo. Dopo, come i mezzi di comunicazione non funzionano più, è difficile solo avere le informazioni per fare i conteggi. Allora questo è il risultato finale dell'impatto del terremoto, avremo bisogno di qualche giorno in più.
E per aiutare le vittime del terremoto vi ricordo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni possono essere effettuate attraverso il sito della catena, anche tramite Twinto o direttamente l'ufficio postale. Il titolo della colletta è Terremoto nel sud-est asiatico. In Ticino adesso, in Ticino sul fronte stupefacenti, il 2024 è stato un altro anno all'insegna della continuità. Lo ha indicato questa mattina la polizia cantonale, che ha parlato di stabilità e di dinamiche analoghe rispetto all'anno precedente e a quanto accade anche sul piano nazionale. Il servizio di Cristian Gilardoni.
I numeri delle sostanze sequestrate nella maggior parte dei casi si discostano poco da quelli del 2023, ma saltano all'occhio i 278 grammi di chetamina, erano 13 l'anno precedente, e anche la polizia cantonale segnala una diffusione del crack. Il commissario capo Paolo Lopa è responsabile della sezione antidroga.
Sì, anche noi come polizia abbiamo constatato un aumento di consumo di crack, quindi questa sostanza che modificata nella struttura può essere fumata. Qui ci tendo a puntualizzare, non abbiamo un grosso traffico di crack, da noi arriva la cocaina che poi viene trasformata, diciamo così, a livello casalingo da consumatori che a loro volta la spacciano nella cerchia delle loro amicizie. Per quanto concerne la ketamina abbiamo avuto qualche caso, ecco, di consumo con conseguente ricovero al pronto soccorso di coloro che l'hanno assunta, e anche qui, ecco, non è un fenomeno, ma sono situazioni che meritano comunque di essere monitorate, e lì, ecco, cerchiamo di capire se la situazione poi degenera o se, ecco, sono solo casi isolati.
L'altro numero che rispetto al 2023 è completamente diverso è quello della marijuana, crollato dai 150 kg sequestrati nel 2023 ai 12 l'anno scorso.
Sì, è vero, è la sostanza più diffusa, ma i sequestri non sempre sono tanti. Ecco, qui dipende anche un po' dal caso, dalla fortuna, dal tipo di attività. Spesso sono inchieste che portano a una ricostruzione dello spaccio, quindi non abbiamo sostanza che troviamo al momento dell'intervento, ma poi ricostruiamo un'attività di spaccio molto importante.
Per quanto riguarda gli arresti, sono stati 78 le persone denunciate, più di 1000, di cui quasi 150 minorenni, e le morti per overdose 11.
Quasi 7 miliardi e mezzo di franchi, 14 immobili in 6 cantoni, fra cui Ticino e Grigioni, e svariati beni di lusso. La Segreteria di Stato dell'Economia ha aggiornato l'ammontare degli averi russi bloccati in Svizzera in applicazione delle sanzioni internazionali. In un anno la cifra è aumentata di 1 miliardo e 600 milioni di franchi, la maggior parte dei quali si sospetta riconducibili a un solo oligarca da Berna, Giampaolo Driussi.
Agosto 2024, media d'Oltralpe riferiscono del blocco di 1 miliardo e 300 milioni di franchi nell'ambito di un'inchiesta aperta dal Ministero Pubblico della Confederazione per sospetta violazione delle sanzioni contro la Russia e il riciclaggio. Il nome riportato è quello di Suleyman Kerimov, imprenditore e senatore della Federazione per il Dagestan, ribattezzato il Gatsby russo. Va però ancora provato che sia proprio lui l'avente diritto. 1 aprile 2025, Simon Plus della SECO aggiorna le cifre sui beni bloccati in Svizzera e conferma gli averi di cui si era parlato in agosto sono confluiti nella lista dei patrimoni soggetti a sanzioni. Insieme col blocco di altri fondi nel frattempo individuati, in un anno si è così passati da 5 miliardi e 8 a 7 miliardi e 400 milioni di franchi. Ci sono poi i beni di lusso, tra cui auto, aerei, mobili, opere d'arte e strumenti musicali, ma soprattutto 14 immobili individuati e bloccati in 6 cantoni. Berna, Ginevra, Grigioni, Ticino, Vallese e Zurigo. Le persone sanzionate sono in totale quasi 1.900, 540 le società riconducibili a persone vicine a Vladimir Putin. Un discorso a parte riguarda le riserve e i valori patrimoniali della Banca Centrale Russa congelati in Svizzera. Si tratta di altri 7 miliardi e mezzo di franchi. L'eventuale utilizzo degli interessi per aiutare l'Ucraina, differentemente da quanto già deciso sul piano europeo, a Berna è ancora in discussione.
Le procedure di ricorso contro radio e televisioni svizzere nel 2024 sono aumentate. In totale sono state 45, 7 in più rispetto al 2023. Lo ha comunicato oggi l'autorità indipendente di ricorso in materia radio-televisiva, specificando anche che quasi tutti i casi riguardavano la SSR, in particolare SRF, due quelli contro la RSI. I contenuti redazionali contestati hanno riguardato soprattutto la guerra a Gaza, votazioni, elezioni e attualità politica. La FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, si riorganizza, più volte al centro delle critiche per non essere intervenuta in modo deciso di fronte a situazioni problematiche legate soprattutto alle banche. La FINMA ha deciso di dotarsi di una nuova divisione per potenziare gli strumenti di controllo. Sentiamo Marzio Minoli.
Sulla FINMA non mancano le pressioni, soprattutto in seguito al collasso di Credit Suisse e il relativo acquisto da parte di UBS. Dalla politica sono giunte critiche sulle verifiche che la FINMA avrebbe dovuto fare, ma che a detta di molti non sono state fatte, portando al disastro bancario del 2023. Dal 1 aprile, dunque, la FINMA ha deciso di riorganizzare la sua struttura, creando una divisione chiamata Competenza Integrata del Rischio. rischio. In buona sostanza, si tratta di centralizzare quelle funzioni che attualmente si occupano dei controlli sulla liquidità delle banche, dei test sui requisiti di capitale, sui rischi di credito, ma anche tematiche non prettamente legate alla gestione finanziaria, come ad esempio il riciclaggio di denaro e la finanza sostenibile. Con questa operazione di centralizzazione, si legge nel comunicato, si vuole aumentare l'efficacia nell'ambito della salvaguardia dei clienti e del buon funzionamento dei mercati finanziari tramite una vigilanza più approfondita e diretta, in particolare con un numero maggiore di controlli nelle sedi delle banche, così come di tutti gli attori finanziari assoggettati alla FINMA stessa.
Oltre un quarto dei cattolici della Svizzera tedesca è potenzialmente pronto a lasciare la Chiesa, e quanto emerge da un sondaggio online svolto da Sotomo su incarico della Chiesa Cattolica Cantonale di Zurigo. Inoltre, altro elemento evidenziato, per 2/3 dei partecipanti questa istituzione ha una cattiva reputazione. Ma ci dice di più su questi dati presentati stamane Manuele Ferrari.
Il 65% degli oltre 2.900 partecipanti al sondaggio è concorde: la Chiesa Cattolica ha una cattiva reputazione. Ad essere particolarmente critici, giovani, donne ed atei. Il risultato, ha commentato Raphael Mayer, presidente del Consiglio Sinodale del Canton Zurigo, non sorprende e il motivo è presto spiegato. I casi di insabbiamento e occultamento degli abusi all'interno della Chiesa avvenuti in passato o recentemente venuti alla luce si fanno sentire, tanto che ormai solo il 15% della gente ha una percezione positiva di questa istituzione. Percentuale che sale al 38%, comunque bassa, se si considerano unicamente i cattolici che hanno preso parte al sondaggio. Un problema ormai riconosciuto, confermato ora dai dati, al quale si sta lavorando per porre rimedio. Corsi di sensibilizzazione, controlli approfonditi sul personale, formazioni adeguate o ancora uffici di consulenza per le vittime sono tutte misure concrete che si stanno mettendo in atto per riconquistare la fiducia della gente. Il sondaggio ha però messo in luce anche alcuni aspetti positivi. Ancora Raphael Mayer. L'impegno sociale della Chiesa, ad esempio, è visto positivamente dal 71% dei fedeli. Un impegno che l'88% della popolazione si aspetta da noi, sottolinea il presidente del Consiglio Sinodale del Canton Zurigo. Tra le attività particolarmente apprezzate, la presenza in ospedali, prigioni, ma anche per strada a sostegno degli emarginati. E anche i sacramenti continuano ad avere una certa importanza. Per il 75% dei fedeli, ad esempio, per un funerale è necessaria una presenza e assistenza spirituale. A desiderarla per i matrimoni è invece il 63% dei fedeli.
Questa notte in Israele, Israele ha condotto un attacco sulla capitale libanese Beirut, che aveva come obiettivo un membro di Hezbollah. È il secondo raid in pochi giorni, dopo diversi mesi di tregua seguiti all'entrata in vigore del cessate il fuoco. L'aggressione, secondo il primo ministro del Libano, è una chiara violazione di questo accordo. Ci colleghiamo quindi in diretta col nostro collaboratore dal Medio Oriente, Michele Giorgio, per altri dettagli.
Sì, il raid ha ucciso nella notte quattro persone, almeno quattro persone, tra cui Hassan Bdeir, un dirigente di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, mettendo ulteriormente alla prova il precario cessate il fuoco tra lo Stato ebraico ed il movimento sciita. Non c'è stato alcun preavviso del raid, a differenza di quanto era accaduto venerdì, quando le forze armate israeliane avevano annunciato quale edificio intendevano colpire ed ordinato agli abitanti libanesi di abbandonare la zona. Secondo Israele, Bdeir era un membro di un'unità di Hezbollah e della forza Quds dell'Iran e avrebbe aiutato Hamas, il movimento palestinese, a pianificare un attacco imminente, così ha detto il portavoce militare, contro civili israeliani. Si è trattato, come ricordavate, del secondo attacco aereo sulla capitale libanese in 5 giorni e mette ulteriormente a rischio, come dicevamo, il cessate il fuoco che lo scorso novembre ha messo fine al conflitto tra le due parti, che ha sfollato più di 1 milione di persone e ne ha uccise almeno 4.000 in Libano, oltre a 73 soldati e 45 civili in Israele. Forte lo sdegno a Beirut, il presidente Aoun ha condannato i raid israeliani, ha invitato gli alleati del suo paese a sostenere la piena sovranità del Libano. Il primo ministro Nawaf Salam ha descritto l'attacco come una palese violazione degli accordi di tregua. Hezbollah intanto fa pressioni sul nuovo governo libanese e lancia avvertimenti. Hezbollah non vuole la guerra, ma se questa gli venisse imposta è pronto a scoraggiare qualsiasi aggressione, ha avvertito Ali Ammar, un parlamentare del movimento sciita.
Intanto in Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annullato la nomina annunciata ieri del nuovo capo del servizio di sicurezza interna del paese, lo Shin Bet. Inizialmente era stato scelto un ex comandante di marina, ma in un comunicato diffuso oggi riportato dai media, l'ufficio di Netanyahu ha fatto sapere che intende procedere con la ricerca valutando altri possibili candidati. La nomina aveva provocato polemiche perché avvenuta prima della decisione della Corte Suprema sulla legittimità del licenziamento del responsabile in carica. E torna ad alzarsi la tensione sullo stretto di Taiwan. Questa mattina la Cina ha lanciato nuove ampie esercitazioni militari intorno all'isola. L'obiettivo è quello di aumentare la prontezza al combattimento, condurre simulazioni di attacco e testare il blocco navale di aree chiave. Il tempismo di questa mossa non è casuale, ed è legato sia alle dinamiche interne che internazionali, come ci spiega proprio da Taipei Lorenzo Lamperti.
L'Aichint è un parassita che avvelena Taiwan, avvicinandola alla distruzione. L'esercito cinese ha annunciato così il via alle nuove grandi manovre militari intorno all'isola, le prime del 2025. Un salto di qualità nella retorica anti-Lai, presidente taiwanese che Pechino considera un secessionista radicale. Nelle esercitazioni sono impegnati soldati, jet, forze missilistiche e navi da guerra, compresa una portaerei. Avviate pattuglie marittime aeree di prontezza al combattimento, simulazioni di attacco contro obiettivi chiave e blocchi navali. L'esercito di Taipei si è attivato per monitorare le manovre con grande attenzione nei pressi delle 24 miglia nautiche che segnano l'ingresso nelle acque contigue dell'isola. Le nuove manovre, che Pechino ha definito un avvertimento alle forze indipendentiste, sono una risposta a diverse dinamiche interne e internazionali. Primo, due settimane fa il governo taiwanese ha lanciato un piano anti-infiltrazioni che prende di mira lo spionaggio pro-Cina nell'esercito, ma anche gli influencer che si schierano a favore della riunificazione. Nell'annunciare le misure, l'AI ha per la prima volta definito la Cina una forza straniera ostile. Secondo, sui social cinesi, molti hanno criticato Pechino per la mancanza di reazione al discorso di l'AI, giudicato una provocazione. Terzo, nei giorni scorsi il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, è stato nelle Filippine e in Giappone, da dove ha definito indispensabile il ruolo dei due paesi nel contenimento della Cina e nella difesa di Taiwan. Pechino aveva dunque bisogno di reagire per mostrare forza all'opinione pubblica interna e per segnalare a Donald Trump che si può negoziare su tutto, ma non su Taiwan. Sull'isola intanto nessun panico, la borsa ha chiuso oggi in aumento del 2,82% e le esercitazioni sembrano destinate a favorire proprio l'AI. Diversi precedenti provano che più la Cina mostra i muscoli e più i taiwanesi se ne allontanano.
E chiudiamo con la nostra serie sulla situazione del mondo del lavoro in Italia, Italia dove il lavoro povero e precario non è solo una minaccia per la stabilità e la sopravvivenza economica, ma mette a rischio anche l'esistenza. Il 2024 è stato l'annus horribilis per le morti sul lavoro, che continuano ad aumentare. Il monitoraggio dei dati mette in evidenza la stretta correlazione tra infortuni, precariato e bassi salari. Il servizio di Anna Valenti.
Questa mattina un dipendente di una ditta impegnata in interventi di manutenzione in autostrada è stato investito da un mezzo pesante. Sarebbe invece rimasto incastrato in un nastro trasportatore Nicola Sicignano, 51 anni. Nelle stesse ore a Maniago un giovane operaio è stato trafitto da una scheggia incandescente.
Strage silenziosa, così è stato definito il fenomeno delle morti sul lavoro in Italia. Una strage che non conosce confini territoriali, etnici, generazionali, perché colpisce a nord come a sud, dai 20 ai 60 anni, italiani e stranieri. 1090 i morti sul lavoro registrati nel 2024, 50 in più dell'anno precedente. 60 le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro nei primi mesi del 2025, un terzo in più dello stesso periodo del 2024.
Noi siamo il paese in cui negli ultimi 30 anni i salari reali non sono aumentati di una virgola e in cui invece continua ad aumentare il rischio di infortunarsi e di morire sul lavoro.
A parlare Massimo Bussandri, segretario generale della CGIL Emilia Emilia-Romagna, sindacato che ha istituito un apposito osservatorio dedicato a infortuni e morti sul lavoro. Un monitoraggio regionale, certo, ma i cui dati possono essere tranquillamente traslati a livello nazionale.
Abbiamo riscontrato che l'88% circa degli infortuni mortali avvengono in aziende con meno di 50 dipendenti e il 67% degli infortuni mortali avvengono in aziende con meno di 10 dipendenti. Nell'azienda di minori dimensioni c'è meno attenzione alla sicurezza, più cala la dimensione aziendale e più il lavoratore è ricattabile.
I settori più toccati, 3.
Trasporto e magazzinaggio, dell'agricoltura, delle costruzioni, il 5% degli infortuni mortali avviene nella prima settimana di lavoro. Questo significa che non c'è formazione preventiva, ma anche una tendenza a regolarizzare il lavoro nero quando si verifica il fattaccio.
Analizzando i dati, la correlazione tra precariato, bassa retribuzione e infortuni mortali è evidente.
Il 56% degli infortuni mortali hanno riguardato lavoratori non stabili, questo perché evidentemente il lavoro non sicuro, il lavoro ricattabile, spinge ad accettare anche situazioni di rischio e pericolo che in altri contesti non sarebbero evidentemente accettate. Tutte le più grandi stragi verificatesi sul lavoro in questo paese si sono verificate nelle filiere degli appalti e dei subappalti, dove queste tre caratteristiche, assenza o insufficienza della formazione preventiva, ridotta dimensione aziendale e precarietà dei rapporti di lavoro, in genere si trovano sommate l'una all'altra.
E se forse non è stupefacente che a morire sul lavoro siano di più gli uomini, non significa che le donne siano escluse dal fenomeno.
Le donne sono quelle che sono andate in un contesto di crisi della manifattura e di aumento di lavoro più povero, più precario, meno normato, meno contrattualizzato. Le donne sono andate ad occupare proprio quei segmenti lavorativi e questo è un fattore che probabilmente spiega questa tendenza all'aumento degli infortuni sul lavoro fra le donne e degli infortuni mortali fra le donne.
E con questo oggi si chiude. Buona giornata.